tanti libri stanno uscendo, tante occasioni fatte bene, per me questa è la prima occasione, sono ben contento di iniziare quindi questa sera. L'occasione di questo libro di Paolo Grossi, presentando con tanti voci, e possiamo direttamente iniziare senza perderci inutilmente. Io direi direttamente a Paolo Stefano Livi per cominciare.
Buonasera. Il libro del libro oggi non parlo tantissimo del libro di oggi, anche perché non posso parlare tantissimo. Comunque, è un libro di episodi molto utili per costruire una storia. A me è piaciuto molto, intanto, diciamo, la dedica agli amici che sono morti. Per me, diciamo, più vicino a Luigi Bobbi. E mi piace molto l'apertura, si apre in Giappone, e cioè con una lotta a Narita in cui contadini e studenti si oppongono all'installazione di un aeroporto, e questo avviene nel 67. Trovo molto buona, diciamo, questa apertura, per dire una cosa generale, e cercherò di darvi di proporre dei cacciati generali del 68. E cioè, il 68 è un fatto internazionale. Talvolta si parla molto, diciamo, localisticamente di questo 68, però se uno non capisce la dimensione internazionale di questo avvenimento, non capisce niente, secondo me. Ecco, questa è una questione principale. Quindi partire dal Giappone vuol dire che il 68 è stato un episodio di globalizzazione. Ecco, questa è la prima dimensione che viene a avere presente. Si può comprendere forse che il carattere generazionale del 68 è anche dovuto al fatto che il dopoguerra, di una guerra internazionale, come se si depositasse, diciamo così, in un assetto che tendeva a conservare se stesso, quindi questa cappa, una cappa generale, diciamo così, creava in cui gli assetti del dopoguerra, diciamo, diventavano una specie di autoconservazione, di un rapporto anche tra le due superpotenze, induceva delle cautele continue, no, dentro i singoli paesi, si sentiva il peso degli schieramenti, no, la divisione delle sfere di influenza e così via, e quindi da un lato c'era questo assetto internazionale e dall'altro c'era il conservatorismo portato anche da questo, no? Gli equilibri più o meno raggiunti, così via, che pesava sulla sensazione di esistenziale anche di una generazione nuova, che si presentava, poteva presentarsi, diciamo, con, abbastanza libera, diciamo, dai vincoli della generazione precedente, che aveva costruito, diciamo, una cosa che funzionava come sistema. La parola sistema era una parola nostra, non è che fosse insensata, era molto sensata, cioè era proprio, diciamo, degli incastri internazionali di equilibri più o meno precari. E allora ci furono due grandi episodi storici che segnavano, diciamo, la rottura di questi equilibri. Una era Cuba e l'altra era il Vietnam. Il canto del cigno dell'Organizzazione Nazionale Rappresentativa degli Studenti, cioè l'UNURI, fu una grande manifestazione a Firenze sul Vietnam, con un bel manifesto che aveva uno slogan tratto da Tacito, e cioè diceva: hanno fatto la pace, no, hanno fatto il deserto e l'hanno chiamato pace. Questo qui era lo slogan, diciamo, di questa manifestazione, che fu il canto del cinema, nel senso che poi si divergò praticamente l'Unuri, perché l'Unuri risentiva del clima dei rapporti istituzionali, nel senso che era una posizione dei partiti nella politica universitaria dei giovani studenti. E quindi si è sempre spazio via, diciamo, questa Unuri, però, diciamo, la sua fine ebbe questa novità, cioè di dire: noi vediamo nel Vietnam è un momento di rottura di quello che è la casta post-paese. Più o meno questo qui che sto cercando di sintetizzare, insomma, questo. E quindi c'è stata una centralità di Cuba e del Vietnam nei nostri discorsi. Questo anche per dire che c'è stato un congiungimento, diciamo, formidabile tra i problemi specifici e locali, magari dell'università, problemi anche sindacali degli studenti, e lo sforzo invece di capire il mondo in generale. No? Quindi non c'era. Una delle caratteristiche del 68 è stata la non lettezza, cioè il fatto di parlare del mondo. Questa è stata una delle caratteristiche specifiche dello spirito del 68. Le premesse, vorrei ricordare alcune premesse importanti che avevo preparato nel 68. E una è stata il luglio 60, il governo Tambroni. E una rivolta contro questa rivalsa fascista che il governo Tambroni rappresentava, e ci furono avvisaglie di qualcosa che poi dopo serpeggiò per tutto il resto di questa storia, e cioè sintomi di guerra civile. Furono uccisi 5 manifestanti a Reggio Emilia e Genova, dove doveva tenersi il congresso del movimento sociale. Era in sorta con episodi piuttosto drammatici, compreso, diciamo, l'opera dei canali del porto che non avevano fatto per risolvere, cioè usavano i ganci del lavoro portuale per combattere, diciamo, nella piazza fascisti e poliziotti. Ma però cominciò a versarsi sangue in questo episodio, giugno 60. Un'altra cosa che fu molto importante per il clima fu il Concilio Vaticano II, in cui il senso di cappa anche teologica e clericale cominciò a sgretolarsi. No, questo preparava poi un incontro tra noi studenti, diciamo così, marxisti, e in particolare noi di architettura, e l'Università Cattolica. No. Possibilità di comprendersi e di incrociare pensieri. No? Il Concilio Vaticano II è un peso notevole, mi pare, nella preparazione di questo episodio storico. Un altro episodio importante fu un intervento di questa generazione a Firenze nel 66, in cui ci fu l'alluvione e in cui ci fu la convergenza nazionale dei giovani. Questo è importante perché uno dei caratteri del 68 fu il fatto che nella storia d'Italia fu uno dei periodi in cui l'Italia fu più unita, cioè il nord e il sud, noi andavamo a sud e ci comprendevamo con gli studenti di Palermo, eccetera. Ma questo qui, quindi, fatta l'Italia, si faccia l'italiano, il 68 è stato un momento di frattura dell'Italia, di questa generazione. L'intervento a Firenze fu un crogiolo, diciamo così, in cui questa convergenza fu molto sensibile. No? E in più, il fatto di, se noi facciamo delle cose di questo genere, vogliamo contare. No. Questo di voler contare, cioè quello di voler dire delle cose e di essere ascoltati nelle cose che si dicono. Quindi la trasformazione da utenti dell'università in soggetti. E quindi la lunga preparazione, ricordo benissimo, la difficoltà di convincere alla politica, cioè che cos'è fare politica in ogni luogo, a cominciare per quanto riguardava noi, nell'università. Cioè, quindi, da un lato c'erano problemi, magari sindacali degli studenti, dall'altro c'era la pressione dell'apertura del diritto allo studio, quindi il passaggio dall'università di Lita all'università di Massa, ma tutti questi problemi qui erano molto consistenti. vogliamo contare. Ecco, questo qui è l'apertura della politicizzazione. No? Vogliamo contare, quindi vogliamo sapere cosa vogliamo, quindi elaborazione che cosa vogliamo. No? E quindi una elaborazione molto intensa, un'analisi della società, un'analisi del mondo, che cosa significa adesso il Vietnam come lettura degli equilibri post-bellici, ma tutto questo è anche l'ideale della lotta contro l'imperialismo, contro questa ingiustizia, eccetera. Queste qui sono tutte dimensioni del 68 particolarmente rilevanti. Ora ci sono, è abbastanza di moda la critica contro il 68, ci sono, diciamo anche perché mi ci sono trovato proprio come uno dei piccoli protagonisti, diciamo, del 68, il fatto che prendo le difese del 68, cioè quando per esempio sono usciti dei libri come quello di Mario Perniola, che si chiama Berlusconi e il 68 realizzato. Qui c'è un equivoco, cioè Berlusconi ha fatto questo equivoco, cioè per esempio Berlusconi ha inteso in un certo modo la liberazione sessuale, cioè la mandata puttana praticamente. La seconda cosa, Berlusconi ha parlato, poteva operare, il presidente operato. Ecco, però intendere questo con gli sviluppi del 68 perché hanno un'assonanza con quello che dicevamo, soprattutto Berlusconi ha inteso in un modo non esattamente nostro l'idea che il personale è politica, il personale politico, cioè i fatti miei, quindi li faccio della sua politica, questa è la cosa su cui lui persiste, ma non esattamente l'accezione 68 di questo condividente, questa cosa, che quindi quando Perniola dice, lo scrive, Berlusconi, ovvero sia il 68 realizzato, cade in un equivoco proposto da Berlusconi, questo non è bello da parte sua. Un altro libro mi sembra che critica il 68, quello di Pomeni, del 17, critica il 68, ma mi pare, se ho capito bene, si dimentica di una cosa veramente importante, cioè il peso gigantesco che ha avuto la repressione e il contro 68 e nel libro di Brogi, cioè ripercorrendo il libro di Brogi, molte di cose che ho rimosso per difficoltà di contenere, è il sangue che è scorso nel mondo in questo periodo. Anche in Italia, sappiamo, ma nel mondo. Cioè, quello di non trattare questo periodo storico dicendo quali erano i difetti all'interno di questo movimento, senza tener conto di qual è stata la degenerazione indotta dalla repressione, a cominciare da questa Fontana, ma evidentemente vuol dire non capire che cosa è successo in questo periodo storico, non trattare storicamente questo fenomeno. Ecco. Anche la critica di individualismo, qualcuno solleva questa critica all'individualismo nato dal 68, è assolutamente ridicola, cioè era esattamente l'opposto, cioè era il 68 è stato dalle sue origini sorgenti una lotta contro l'individualismo, l'induzione, convincere gli studenti l'importanza dell'atteggiamento politico nei confronti delle cose, ovvero sia capire quello che si vuole, capire se è giusto quello che si vuole, capire quanto influenza socialmente quello che si vuole, no? È una caratteristica di dimensione collettiva di questo fenomeno. E no, non solo in Italia, io parlo sempre sulla dimensione che ho cercato di dire fin dall'inizio, è un fenomeno, diciamo, globale e di globalizzazione. No, questo è... Si possono citare tutti gli sforzi di organizzazione perché le cose di elaborazione fosse collettiva, no? Le assemblee, le discussioni, gli studi. E poi una grande cosa era quello di cercare di avere dei rapporti trasversali socialmente, in particolare col movimento operaio, questo è uno dei segni fondamentali di queste cose. Quando dicevo, è stato un momento in cui si sono formati gli italiani, no? In cui è stato un momento di formazione nazionale in questo ambito internazionale delle cose. Sapete tutti che i grandi fenomeni erano infatti l'immigrazione operaia al nord e i rapporti del movimento ebreo con questa immigrazione operaia al nord. Quindi la voce in capitolo, può avere la voce in capitolo. Sono interessanti i complessi che noi avevamo, mi sembrano molto significativi alcuni complessi. E cioè, qual era, diciamo, il criterio della serietà, di quello che contava veramente, ma no? Cos'era il criterio egemone culturalmente? Era la scienza, no? E quindi noi umanisti, o mezzo umanisti, perché con l'architettura mettevamo insieme queste cose, complessati nei confronti degli scienziati, pretendevamo, parlo degli umanisti, che l'umanistica fosse scientifica. No? Il termine scientifico si diffuse dappertutto, c'era una pretesa che tutto fosse scientifico. Questo qui era in realtà un equivoco, però è interessante. Lo sforzo di agganciarsi a quelli che erano i criteri trascinanti culturalmente, no? E quello che era più in auge, per esempio, è la fisica, che so, mio figlio, mio fratello che è un fisico, dice, abbiamo perduto l'egemonia perché adesso quello che tira di più è invece la biologia. No? Però a quel tempo, diciamo, la scienza era concentrata nell'idea del metodo della fisica. No? E quindi anche noi umanisti dobbiamo essere scientifici, e quindi ci fu una retorica sullo scientifico che era però molto interessante, era la pretesa di avere qualcosa di veramente che fosse solido e che avesse delle responsabilità e si agganciasse con i criteri della profondità e della chiarezza. No? Questa era una cosa interessante. Viceversa, gli scientifici avevano un altro complesso, ed era il fatto che la scienza fosse neutrale o avesse delle responsabilità etico-sociali. No? Quindi noi avevamo il complesso di diventare scientifici, loro avevano il complesso di essere responsabili nei confronti del prodotto della scienza, visto che la scienza era abituale anche poco, no? La guerra della bomba atomica era un po', ma era un problema molto di. Cioè, no, di tutto questo periodo storico. E poi noi corteggiavamo il movimento operaio. Questo era, diciamo, un figlio che veniva accolto, diciamo, dai cattolici e veniva molto promosso da noi marxisteggianti. Cioè, qui bisogna agganciarsi con qualcosa che sa cambiare veramente, diciamo, la storia della società. Quindi corteggeranno la classe operaia e credo che abbiamo portato una cosa che adesso è veramente inversa, e cioè ad affermare la dignità dei lavoratori. Adesso noi assistiamo invece all'umiliazione, no? Cioè, si è avuto proprio un ribaltamento di stile, cioè che cosa è che si arruffiana naturalmente delle nostre identità sociali, si arruffiana il consumatore, e cioè il lavoratore viene umiliato e il consumatore, faccio soltanto un esempio che mi sembra pregnante, cioè il fatto che si stabilisce che i negozi, i supermercati sono sempre aperti, no? Questo vuol dire viva il consumatore e il lavoratore si arrangia se deve lavorare, diciamo, la domenica e non ha più, no? Questo qui va bene il quadro del passaggio tra quello che noi marxisteggianti dicevamo essere la dignità dell'uomo, quello che è la retorica del primo articolo della Costituzione, cioè l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro invece adesso è fondata sui clienti, no? Quando io vado in un'agenzia sanitaria mi sento chiamare non utente, ma mi sento chiamare cliente. No, questo vuol dire che i paradigmi sociali stanno cambiando in forma molto negativa. No? Cosa vuol dire non essere più utente, non essere cliente? Vuol dire che lo stato sociale si sta regredendo. No? E se lo stato sociale regredisce, vuol dire che tutto il peso, il massimo del peso, viene scaricato sul lavoro domestico delle donne, soprattutto, perché siamo ancora a questo punto dal punto di vista culturale. Ma questo vuol dire che è quello che sta avvenendo attualmente, no? Magari riconducendo il lavoro femminile attraverso l'immigrazione delle immigrate, però fondamentalmente il modello del fatto che lo stato sociale può regredire perché il peso può essere scaricato su questo lavoro, è ancora in atto. Questo è, diciamo, un rovesciamento di quello che era l'indirizzo che il movimento del 68 aveva. Il paragone tra quello che sta succedendo adesso, le tendenze di adesso, le figure sociali come vengono rappresentate adesso rispetto a quelle che ce le rappresentavamo qui, no? È molto interessante per vedere che cos'è il 68. No? Questa è una cosa che mi sembra importante. E molti lavoratori, poi finisco su questo, ma finisco quasi giù, molti lavoratori adesso vengono trasformati attraverso l'IVA, no? Per esempio, in imprenditori, essenzialmente allo scopo di calcolare le tasse. Cioè, è interessante, noi dobbiamo applicarci a come sono le figure sociali, come stanno cambiando le figure sociali come impressione anche, no? Quello che si dice intorno alle figure sociali. Cioè, è chiarissimo che attualmente la figura del lavoratore è una figura a cui si stanno sottraendo diritti, a cui si stanno sottraendo dignità sociale. No? Quello che noi esaltavamo invece da assistenziando, esaltavamo il concetto di diritti. Questo. Ecco, se ci sono dei testi che criticano dall'interno il 68, perché io mi vergogno di ricordare le stupidaggini che ho detto, le stupidaggini che ho fatto, naturalmente, però questo non influisce per niente, cioè, è una mia piccola dimensione rispetto a quello che era questo grande fatto storico. E non tiene conto della riflessione sanguinosa che c'è stata, appunto, come dicevo, non capisce niente. Questo libro fa una bella carrellata di stragi. Noi facciamo qui un presto a evocarne qualcuna, qui no, adesso non sto neanche citando, ma sono partito dai morti di Reggio Emilia perché la parte per il tutto, soltanto per ricordare una cosa che magari io stesso tendo a dimenticare, no? Perché una strage cancella l'altra, questo è quello qua. E quindi noi abbiamo avuto un terrorismo restauratore, cioè il terrorismo fascista, lo stragismo, le stragi di Stato, sono state delle cose, una reazione veramente molto forte di tipo restauratore, cioè non può avere l'impressione che questi qui destabilizzano, no, erano fatti per stabilizzare. Ma questa è la sostanza, era questa. Lo stragismo di massa di tipo fascista, con tutti i compromessi, diciamo, con lo Stato, erano volti alla restaurazione. Questa è la questione che dobbiamo assolutamente dire. No? Perché il difetto dei partiti, per il partito comunista, è stato quello di essere molto vincolato inizialmente a quello che dicevo il sistema post-bellico. E quindi, diciamo, tutte le dimensioni di tipo di fabbricarmi, non facciamo, non rompiamo troppo, diciamo, le cose, ma perché si era formata, diciamo, una cultura per cui la pace di alta era una cosa che garantiva sostanzialmente, diciamo, la continuità. Ma questa è stata la cosa. E quindi noi, cos'è stata, diciamo, la degenerazione netta che è stata indotta dal terrorismo restauratore, è stata una degenerazione grossa nei movimenti che si è fatto il terrorismo cosiddetto rosso. Non c'è dubbio che quello lì è stato un grande fattore di sconfitta, no? Veramente. Gli attentati storicamente sono efficaci. Cioè, se io penso per esempio a Israele, l'attentato a Lubin è stato decisivo. No? Sapete, non servono. Gli attentati sono una roba veramente seria, ma è così. Gli attentati in Italia hanno avuto una grossissima efficacia perché hanno saputo fare una cosa. Cioè, secondo me, cerco di finire. Il secolo XX è stato un secolo fortemente messianico. Nuove terre, no, nuovi cieli, nuove terre, anche se sono poco, è stato un movimento di parte messianica. E i movimenti messianici hanno un grande pericolo, che noi abbiamo vissuto, cioè di gente che voleva arrivare fino in fondo, cioè rovesciare completamente le cose. Questo qui è un fianco vulnerabile alla provocazione. No, è stato così. Cioè, quando noi ci siamo opposti al terrorismo interno alle nostre fila, ci siamo sentiti rinfacciare naturalmente l'incoerenza, perché noi avevamo esaltato l'aspetto anche messianico del movimento. La grande trasformazione, eccetera. Quindi il diciamo così, l'attenuarsi di questa spinta era una cosa che veniva messa sotto accusa e che, aiutata anche dal clima di quasi guerra civile, che effettivamente era stato instaurato dal terrorismo stragista, no? Ha condotto, diciamo, alla un'accrescenza degli orizzonti messianici di cui ci siamo anche cresciuti, no? Questa è la cosa. Per il fatto che se uno vuole fare 10 passi deve puntare a 100 passi, no? Se no non arriva a fare 10 passi. Quindi questa qui è veramente una difficoltà storica molto grossa che c'è stata. No? E infine voglio dire una cosa, cioè dalla critica interna al 68 si è sviluppato un forte movimento femminista dalla critica interna, cioè perché continuamente nei movimenti, no, si parte con la grande democrazia di massa e così via, poi ci siamo noi altri capi o capetti che vogliamo decidere di più, no, le degenerazioni sono anche interne a questi meccanismi, oppure il formarsi di sette, questi politici interni, al movimento, così via, la gara di chi più avanti dell'altro, così via. Queste sono tutte cose che hanno portato, ma forse anche un po' inevitabilmente, alla degenerazione, no? Inevitabilmente, perché queste cose qui non possono non esserci. Credo che sia fatale, cioè che il movimento non può essere continuamente in movimento, cioè trovare delle regressioni, delle idee, delle separazioni, delle gare, ecco. Il movimento femminista è, diciamo, una critica interna al 68. Non siete andati abbastanza in fondo. Ricordo un pochino la storia tragica di quel personaggio notevole nella rivoluzione francese che si chiamava Olympia de Gouges, la quale, finisco su questo, perché mi sembra emblematica, diciamo, da parte del tutto, la quale una volta recepita molto favorevolmente i diritti del cittadino, scrisse i diritti della cittadina, dopodiché venne ghigliottinata. Ecco, questo qui sia un insegnamento, diciamo, interessante. Sul fatto che diceva
fare Stefano, c'è tante femministe che non
naturalmente, cioè del fatto che è l'ultima parte che voglio dire questo, che uno dei giornali probabilmente, è che quando si fa un pezzo di rivoluzione, poi i rivoluzionari tendono a conservare quello che hanno conquistato. E quindi dice, qui ci si ferma, adesso, l'abbiamo visto. Mi sembra che l'episodio spaventoso della strage in Messico, nella piazza delle culture del Messico, nel 68, fosse attuato da un partito che si chiamava Partito Rivoluzionario Istituzionale. Ecco, questo è il caso. Grazie. Grazie. Aspetto a invitare i prossimi a contenersi un attimo, se no che incontro si può andare a notte fonda. Prego, dimmi ci sono, prego.
Beh, il mio intervento sarà molto diverso, perché diciamo che io sono qua un po' per testimoniare la parte più movimentista e la parte più creativa, meno politicizzata, pur avendo naturalmente una opzione e una comprensione della che quello che stavamo facendo nell'università, nel modo diverso di vivere. Per esempio, io con il 68, insieme agli amici, abbiamo creato una delle prime comuni a Milano. Quindi questo movimento che ha avuto, in cui Roger analizza giustamente e voi state analizzando giustamente tutta la parte di importanza politica, ha avuto anche una risonanza, direi un'esistenza, perché da parte politica esisteva anche, perché esisteva tanta gente, non tanti giovani, tanti studenti, tanti operai. C'è stata un'unione, una delle cose più importanti del 68 è stata nel mondo, il fatto che gli studenti, che come è stato ben analizzato da Paolo Brogi, e anche gli studenti stavano in una società che stavano aumentando. C'erano stato un aumento degli studenti universitari di quasi, no? Tu stesso dicevi anche del 20% in 10 anni. Insomma, comunque, non c'era una situazione in Italia comunque. Di un momento post-pandemico economico, molti studenti, una società molto ancora legata a dei valori negli anni 60, molto recenti, e comunque si era, con questo diciamo boom economico cosiddetto degli anni, tra gli anni 50 e 60, si era stabilizzata una situazione forse da analizzare, perché era comunque un posto dopo guerra, ma comunque una situazione così immobile dal punto di vista della famiglia, dal punto di vista della cultura, dal punto di vista dello studio, per cui a un certo punto c'è stata anche un'esigenza che io definirei ecologica, fisiologica, dove nel mondo diciamo che poteva esplodere, dove i giovani potevano esplodere, perché gli altri morivano di fame, ancora muoiono ancora di più oggi di fame. Sono esplosi, chiedendo libertà, anti-autoritarismo, parità tra uomo e donna, rappresentazione diversa della democrazia, guardate dove stiamo finendo, rappresentazione di base della democrazia, guardate dove stiamo finendo. Credo che il 68 è stato un momento che non a caso sono riusciti con una violenza pazzesca dello Stato e con un'abilità berlusconiana dello Scolidocet a essere assolutamente prima, come dicevi tu, con una violenza grossissima di repressione. Poi è mescolata a naturalmente a tutta una serie di fenomeni di non è che un movimento può durare in eterno, ci sono stati dei tanti problemi interni a livello di un'analisi politica, a livello del problema del terrorismo di Brigate Rosse, a livello di nel settore più creativo nostro, dei modi di vivere, stavamo crescendo, bisognava misurarsi per diventare adulti. Comunque, il movimento è stato importantissimo ed è stato veramente ucciso, volutamente ucciso, e dal punto di vista della repressione poliziesca, anche con la scusa dell'IR, perché ricordiamoci che una parte della classe dirigente che poteva essere venire dal 68, quindi sono stato in Francia e è venuto in Francia, molti 68 ha creato una classe dirigente di sinistra in Francia, in Italia è stata impedita con la scusa dell'IR. La repressione con la scuola del DR ha fatto terra bruciata. Questa è la violenza degli anni di piombo. Come si permettono di chiamare anni di piombo sulla violenza nostra? La violenza è stata loro, orribile, con la scusa del DR. La scusa, la verità, parti dello Stato. Le DR sono opposti allo Stato. Lo Stato si è opposto al DR, che è una vera tra di loro, che in effetti il movimento ha pagato. Ritorniamo però a una parte importante, la parte delle libertà e dei diritti, sia a livello degli operai e del lavoro, che ha portato tutta una serie di grandi conquiste che naturalmente da Berlusconi in poi il nostro caro Renzi avviene con il 98 la legge sul lavoro, la legge di comunque dobbiamo essere arrivati persino ai nostri rappresentanti dell'attuale sinistra. Comunque anche un trend europeo, sono cose complicatissime, però almeno ricordare ai giovani di oggi che ci sono state delle lotte per dei valori, adesso andranno a lavorare a Amazon con i braccialetti elettronici, bravi, e ricordare ai giovani che il nostro che ormai politicamente meglio, anche loro meglio lo lasciano perdere, ma che questa parola che tu hai nominato sistema, chiamiamolo sistema, chiamiamolo come vogliamo, ci sono dei sistemi di controllo sempre più raffinati, compreso web. E se i giovani non si svegliano, non hanno un pricio, come si dice, sul lavoro, del desiderio di analizzarli, lo pagheranno loro. E a un certo punto non può dire fattaci vostri. C'è bisogno che anche noi vecchi 68 provochiamo un po' sti giovani, perché comunque sono stati appossati, siamo stati denominati addirittura terroristi. Volevo complimentarmi con Paolo Brogi, uno che ha avuto il coraggio in questo clima di M di intitolare il suo libro Seneca nel continuare con la, e anche di mettere una dedica prima dell'incipit dell'inizio, che mi ha colpito tantissimo. Nel 2017 un gruppo di studenti liceali dice a una protagonista del 68 che cadeva in contatto: non è vero che voi del 68 siete diventati tutti terroristi, lo abbiamo scoperto, perché se vediamo i nostri nomi, vediamo i nomi di qualcuno di noi, non ci pare proprio. È bellissima perché il clima, adesso non dico che siamo diventati tutti terroristi, comunque il 68 è stato veramente, e continua a essere venduto ai giovani come anni di piombo. Questo è insopportabile. Allora intanto vorrei vedere le schifezze che usciranno questo cinquantenario. Spero che ci sia chi guarda la prima volta di contrapporsi anche solo con delle piccole cose, non importa quali, eventi, scritti e anche un po' di colture, non lo so, mettiamoci di nuovo la testa. Io volevo proporvi, tre anni fa è uscito un film molto bello di Felice Peso che si chiama Prima che la vita cambi noi. Ricordiamoci i nostri slogan bellissimi: cambiamo la vita prima che la vita cambi noi. Questo i nostri giovani di oggi potrebbero rivederselo come slogan. E uscito questo film molto bello, quasi invisibile per vari motivi, e che forse riuscirà all'Opern, è stato presentato 2 anni fa all'Opern. E poi è uscito del libro importantissimo dal punto di vista storico, di costruzione storica, di ciò che avvenne, e perché è scritto da noi, prima ce lo cancellino, o ci controscrivano addosso. E poi c'è un grande libro della parte creativa, che speriamo poi di presentare quest'anno, e che è uscito l'anno scorso, che è un grande libro di uno degli editori alternativi. Perché una delle cose del movimento informale è stato la controcultura. C'era la lotta continua vicino a noi tutti, ma noi eravamo quelli di Renudo, eravamo quelli delle fanzine, non si chiamavano neanche fanzine, dei ciclostili, colorati, divertenti, un po' copiati dall'America, dal Ministero, dalla musica, il rock, eccetera. E questa parte creativa che ha prodotto delle cose bellissime a livello del design, è in un grande libro di uno degli editori, l'editore milanese della parte di controcultura, che si chiama Ignazio Magazzino, e che di questo è uscito per un grande libro. Insomma, la cosa importante è che abbiamo un po' di energia per continuare a autoprodurre la nostra storia. Perché comunque ce l'hanno già affossata rispetto ai giovani, e poi speriamo che i giovani si risvegliano. Io penso che comunque si risveglieranno.
Tanto buonasera, grazie di essere venuti ad ascoltarci. Approfitto del fatto che siamo in tanti dietro questo tavolo. Tanti anche davanti al tavolo, per essere breve e lasciare spazio agli altri. Allora, la prima cosa, mi complimento con Paolo perché è stato il primo a pubblicare, a far uscire un libro nel cinquantenario del 68. Stiamo per essere sommersi da una cascata di rievocazioni e di libri storici sul 68. Tra l'altro, partecipo anch'io perché il mio editore ripubblicherà un libro che ho scritto 40 anni fa, ministro al coro. C'è il rischio che di questa cascata, tra qualcuno vuole dire, ma questa è come la corazzata che possiamo. Succede però che ogni 10 anni escono dei libri o delle rievocazioni del 68, prevalentemente in termini positivi che lo rievocano. Nei 10 anni che intercorrono tra un decennale e l'altro, no, il 68 continua a essere la causa di tutto. Quindi ben vengano le rievocazioni e gli studi storici, eccetera, se riescono un pochino a tappare la bocca e fermare la pena anche di questi detrattori. Allora, io dirò del 68 poche cose che credo che voi potete ritrovare tutte quante nel libro di Broci. La prima cosa è questa. Io non ho fatto il 68. È il 68 che mi è piombato addosso. Certamente, no, prima dell'occupazione all'università, insieme ad altri amici e compagni, avevamo un po' preparato le cose, cioè diciamo, quando ci sarà l'occasione di occuparlo, poi proviamo a restare dentro, organizziamo i controcorsi, gruppi di lavoro, eccetera, in modo che non sia una cosa che duri pochi giorni, ma che si prolunghi nel tempo. Questo, posso dire, l'avevamo previsto. Quello che non avevo previsto è l'adesione di massa improvvisa delle persone a questa nostra proposta. Noi pensavamo, no, di stare lì 50, forse 70, eccetera, di resistere. Ci siamo trovati prima in 500, poi in 1000, e poi hanno cominciato a occupare le altre facoltà, gli altri palazzi, poi le altre città e cose di questo genere. Alcune avevano già cominciato prima, ma il senso, insomma, di questa partecipazione improvvisa è stata veramente un'esperienza che non prevedevamo e che non ci aspettavamo. Di ragazzi e di ragazze. Allora, voglio dire, questa è stata un'esperienza molto importante per tutti noi, credo per le ragazze ancora di più, perché noi, fino a quasi il giorno prima, andavamo a scuola, all'università, con la cravatta e la camicia e la giacca. Soprattutto agli esami, perché sennò le ragazze, fino alla terza liceo, andavano a scuola col grembiule nero fino ai piedi. Cioè, certamente c'erano da allora nei movimenti di strada, nelle contestazioni, nella musica, eccetera, molti elementi di contestazione. Però questo coinvolgimento così di massa di ragazzi e di ragazze che improvvisamente hanno trovato nelle occupazioni, nel movimento degli studenti, le condizioni per cambiare completamente o cercare di cambiare completamente la loro vita, è stata un'esperienza travolgente, che non ci aspettavamo. No? E perché anche allora, di fronte a ristretti nuclei di persone politicizzate o comunque in posizione di aperta contestazione con la società, anche se non facevano politica come quelle di cui ha parlato di eccetera, la maggioranza delle persone, soprattutto nelle scuole, forse nelle fabbriche un po' meno perché c'era un'educazione politica fatta dai loro compagni di lavoro, nelle fabbriche una classe operaia più tradizionale, ma nelle scuole e nell'università c'è. la maggioranza degli studenti erano quelli come quelli di cui si parla male oggi, cioè gente che non si muoveva, che non si interessava di politica, che non conquistava, eccetera. Ed è proprio per questo, cioè di fronte a questa impressione di indifferenza, di enorme difficoltà nello smuovere la gente per convincerla a fare qualcosa, eccetera, questo improvviso flusso di persone è stata una cosa travolgente. Io credo che non è da escludere che la cosa si possa ripetere. Cioè non giudichiamo la situazione, soprattutto nei giovani, eccetera, che conosciamo poco perché ci vediamo, no? Diciamo qua, eccetera, troppo superficialmente. Insomma, ci sono delle cose che erodono e che maturano dentro. La seconda cosa che volevo dire è che in parte Paolo Brogi ha cercato di rifar rivivere, come lo può far rivivere la parola scritta, eccetera. No, la cosa straordinaria è che chi non l'ha vissuta difficilmente riesce a raccontarla, ma sicuramente non la riesce a comunicare, è il senso di comunità, di partecipazione, del vivere insieme, del trasformarsi insieme, no? Attraverso la vita vissuta in una comunità, no? Che è stato il tratto caratteristico che ha legato migliaia di giovani a quell'esperienza, e anche quando poi quell'esperienza si è dissolta, a ricordarla come una cosa che li ha trasformati completamente. Terza cosa, il senso di potenza. Cioè, su questo io insisto. Perché? Perché quello che facevamo noi sta succedendo in tutto il resto del mondo. Dalla rivoluzione culturale cinese, che è cominciata con un movimento di studenti, al free speech movement negli Stati Uniti, che è cominciato con un movimento di studenti. Non parliamo del maggio francese, o appunto del movimento nel Messico nel 68, o la primavera di Praga, o al movimento SDS in Germania, eccetera, la forza che ci veniva dal non sentirci, non solo non sentirci soli, ma sentirci partecipi di un movimento che sostanzialmente abbracciava tutto il mondo. Questa cosa qua, per esempio, questa situazione non si è più verificata nel 66, cioè è stato un movimento italiano, ma non globale, eccetera. E la differenza si vede, insomma, no? C'è questa sensazione di essere improvvisamente i protagonisti della storia del mondo, è stata una cosa molto importante. La terza cosa, la quarta cosa è la lotta contro la gerarchia. Questo è stato il carattere fondamentale delle sedi dove il movimento studentesco è sorto, eccetera, contro l'autoritarismo accademico. Cioè ancora oggi io ho visto questa seconda uscita del diluvio di cose con 68, questo numero di micromega in due volumi, eccetera, dove alcuni noti esponenti politici contemporanei, eccetera, contrappongono la lotta contro l'autoritarismo, che è una cosa piccola, rinchiusa dentro l'università, eccetera, alla lotta contro il sistema basata sulla volontà di unire studenti operai. No, secondo me la lotta contro l'autoritarismo era la lotta contro la struttura gerarchica dell'università e dell'organizzazione del sapere, perché l'università è la sede di questa zona del sapere, che era, secondo noi, cioè quelli che hanno partecipato e hanno impostato questa lotta, la condizione per poter aprire un confronto con gli operai. Cioè non andare là a dirgli che cosa dovevano fare, ma andare là dicendo noi facciamo questo, stiamo cercando di smontare il castello gerarchico che ci sta sopra le spalle del posto dove noi studiamo e viviamo. Questo è il punto di forza di una possibile alleanza con gli operai che devono cercare di fare le stesse cose. E secondo me è impossibile capire il 68, ma non solo in Italia, perché questa cosa qua, con maggiore o minore successo, prevalentemente con minore successo in Italia, infatti noi abbiamo avuto il lungo 68 negli altri paesi europei, non è stato lungo il 68, in Francia è stato addirittura compresso nello spazio di un mese, eccetera, ma non si riesce a capire, no, il senso del 68 studentesco se non si va a vedere cosa è successo l'anno dopo nel fatto. L'anno dopo delle fatti, gli operai, la conquista principale che hanno fatto è quella di smontare la disciplina di fabbrica e il potere gerarchico che c'era dentro le fabbriche. Poi c'erano altre questioni fondamentali, la salute, il salario, le categorie, eccetera, tutte cose legate però perché erano strumenti di gestione di un potere dentro la fabbrica. Per quello che è successo nel lungo 68 italiano per 4 a 5 anni di seguito, prima che il movimento cominciasse a perdere i corpi, eccetera, era esattamente che questo potere tradizionale del padrone in fabbrica è stato smontato. L'ultimo tema è quello della dignità, cioè nella lotta contro la gerarchia e nel sentirsi partecipi di una comunità, innanzitutto vissuta direttamente nella vita quotidiana con i nostri compagni, ma poi di una comunità internazionale che dava il senso della nostra potenza, il tema fondamentale, eccetera, io non voglio più sottomettermi al comando dei carri, cioè voglio decidere io della vita. E questo è valso tanto nelle scuole e nelle università quanto nelle fabbriche. Ed è, secondo me, con questo chiudo, il tema l'unico per adesso del 68 che è stato ripreso in alcuni dei movimenti più recenti che hanno attraversato di nuovo il mondo, cioè dalle guerre arabe, alcune, al movimento degli indignati, una casa che era al centro del problema della dignità, al movimento Occupy Wall Street, eccetera, e poi a quegli altri fenomeni che sono verificati nel mondo, di cui l'ultimo esemplare ce l'abbiamo oggi, non davanti agli occhi perché non lo vediamo, ma attraverso i resoconti, eccetera, è il movimento della Rojava, dove un intero popolo si è organizzato contro il potere che gli veniva imposto o dalle strutture tradizionali dello Stato o dall'invasione della prepotenza delle organizzazioni terroristiche, eccetera, e di questa rivolta le protagoniste fondamentali sono le donne, non che gli uomini non vi partecipino, ma quello che lo caratterizza come movimento assolutamente moderno, che riprende, valorizza e sviluppa dei temi, alcuni dei temi fondamentali su cui era nato ed era cresciuto inizialmente il movimento del 68, nelle scuole, nelle università e nelle famiglie, è proprio la rivendicazione della propria dignità in contatto con tutti quelli che ce la vogliono togliere.
Guido ha raccontato benissimo il senso, il significato profondo del dopo del 68. Stefano ha fatto uno scenario molto preciso, c'è poco da aggiungere. Credo che il merito straordinario del libro di Paolo Brogi sia appunto di raccontare attraverso i fatti, invece che i giudizi politici, positivi, negativi, grandi intellettuali che si esprimono, dare la vivacità della dimensione del movimento mondiale. Siamo qui 50 anni dopo e forse vale la pena chiederci che eredità lasciamo, quali sono i lasciti, qual è l'eredità del 68. Non so se capita a voi, a me capita di parlare spessissimo, un po' poco, con i giovani dell'università, molto più spesso con gli operai delle fabbriche di oggi, non quelli di una volta. E sì, molti dicono quelli del 68, alcuni si sono integrati, sono diventati potenti, eccetera, avendo in mente qualcuno che ha fatto carriera. Altri dicono sono diventati che hanno lasciato il terrorismo, non hanno fatto niente, eccetera. C'è un problema di non solo di ricordo storico, ma di fare un bilancio. E io vi butto lì un bilancio: l'eredità positiva o negativa? Eredità positiva, che cosa abbiamo? Quattro punti. La prima grande eredità, un po' hanno già detto Stefano e Guido, la partecipazione diretta alla politica, la buona politica. Viviamo in un'epoca di cattiva politica, disinteresse per le istituzioni, persino il Presidente della Repubblica ci richiama, eccetera. La gente odia i partiti e tiene giù la politica. Noi abbiamo affermato la buona politica e l'abbiamo affermato con l'unità. Studenti operai, nord e sud, con i vietnamiti, cioè la buona politica si afferma con la buona cultura, l'apertura straordinaria che abbiamo fatto alle altre scienze, alle scienze che non c'erano. Io sono cresciuto in cattolica, la scienza era ferma al Settecento, già Hegel e Marx erano ma anche banalmente la linguistica, l'antropologia non era insegnata, il keynesismo era una cosa quasi eretica, c'era una chiusura spaventosa, l'apertura alla cultura, alla conoscenza, l'ascolto degli altri, la capacità di ascolto degli altri. Ecco, aggiungerei a quello che diceva Stefano, che abbiamo unito l'Italia, il 68 ha avuto una straordinaria capacità di ascolto, ascolto degli immigrati, ascolto dei meridionali, ascolto dei vietnamiti. Ascoltavamo persino i professori che contestavamo, perché si diceva molto, ma noi ascoltavamo quando era vero, rispondevamo a tono, ma non è che... questa è la buona cultura che noi lasciamo, il senso della buona politica, la partecipazione dal basso, la democrazia diretta, non che uno vale uno con i suoi requisiti strani, eccetera, ma attraverso l'impegno diretto. Il secondo punto, un po' è già stato detto, ma non è banale, e abbiamo aperto la strada ad alcuni movimenti più forti, forse più stabili di quello studentesco, che sono stati il movimento sindacale e il movimento delle donne. Il movimento della classe operaria e il sindacato è riuscita in quegli anni a stabilizzare molto meglio di quanto abbiamo fatto noi con la scuola e con le loro conquiste, perché lo statuto dei lavoratori, i contratti nazionali, il diritto del lavoro, hanno regolato tutto sommato benino per almeno 30-40 anni la vita delle fabbriche, oggi non sono operati, devono essere adattati, però certamente, come diceva Guido, la ribellione operaria non avrebbe raggiunto i risultati che ha raggiunto senza il contributo del 68. Ci vuole lui la ragione. A fare l'assemblea l'hanno insegnato noi, a contestare i capi lo hanno imparato da noi, la democrazia diretta anche con gli operari l'hanno imparato da noi, perché prima c'era una commissione interna, c'era un sistema molto diverso, di cui c'è Mario Mosca che può raccontare come viveva prima il movimento operario. Abbiamo aiutato moltissimo il rinnovamento del movimento operario. E poi c'è il movimento delle donne di cui è stato parlato, anche questo non è banale, nato, come diceva Stefano, all'interno del movimento, sviluppato sia parte, uno spin-off, si direbbe, per quella terminologia attuale, è un po' strano, eccetera. E poi c'è un terzo gigantesco punto, che la gente oggi fa fatica a capire, è che il cambiamento dei costumi, dei modi di essere, di vivere, di lavorare, di fare scuola, di apprendere. Noi abbiamo fermato il rispetto della persona dentro la fabbrica, dentro la scuola. Prima la scuola non potevi riprendere appunti, il professore faceva lezione, basta. In fabbrica tu dovevi fare, stare zitto, non puoi dire, non parlare. Tutto questo ha prodotto dei giganteschi cambiamenti dei costumi, che io chiamo anche. Alcune cose ci sono, ci sono degli artefatti sociali, l'assemblea, ad esempio, il gruppo di studio, il gruppo di lavoro, il lavoro in team, sono tutte cose che sono state affermate di fatto nel 68, che sono imposte correntemente nei costumi e sono poi entrate nella legislazione. Il diritto di famiglia è cambiato, non c'è bisogno di ricordare solo il divorzio alla volta, c'è tutto il diritto di famiglia, il diritto del lavoro. I costumi correnti, la moda, i diritti del cittadino, i diritti del malato e via dicendo, cioè tutto un mondo che oggi si dà per scontato, ma che senza il 68 non esisterebbe. E poi l'ultimo gigantesco punto di straordinario, il rapporto con la scienza, la tecnica e il concetto del professore. Prima era dominante un sistema positivista, cioè c'era un concetto forte, diciamo, positivista. La scienza e la tecnica erano viste come una forza progressista in se stessa. Le applicazioni della scienza e della tecnologia erano viste come buone in assoluto in se stesse. Noi abbiamo importato la critica all'uso capitalistico della scienza, si diceva all'epoca, ma non nel senso di scientifico, al contrario. Introducendo un concetto umanistico e critico delle applicazioni della scienza stessa, distinguendo il concetto di scienza dal concetto di applicazione, dal concetto di utilizzo della tecnologia, dal concetto di rapporto uomo-macchina. Guarda che questo oggi è di straordinaria attualità, sta ritornando strabiliantemente interessante rispetto alle nuove tecnologie. Forse eravamo più positivi nel 68, ma ce l'avamo azzeccato. perché oggi la questione delle nuove tecnologie è esattamente questa, la critica all'utilizzo delle tecnologie. E noi immaginavamo, sognavamo una sorta di controllo democratico, controllo operario sulla tecnologia, sulla scienza. Oggi è possibile fare altre cose molto più di quanto fosse allora. Molto più di quanto fosse allora. E quindi questa è un'eredità straordinaria che andrebbe assolutamente ripresa. Poi ci sono gli aspetti negativi. Gli aspetti negativi sono stati che sul piano politico non siamo riusciti a produrre un cambiamento dei partiti. Lì forse abbiamo sbagliato. Nel senso che ci voleva più. Cioè, io penso questo, le classi dirigenti, rispetto anche a quello che diceva Guido, qui c'è stato, le classi dirigenti sono entrate nel panico del 69, di fronte a questa enorme adesione alle lotte sovietiche, al movimento sindacale e alla dimensione mondiale, le classi dirigenti sono entrate nel panico, i partiti non sono riusciti a controllarli e c'è stata la reazione repressiva e stragista. Noi abbiamo sottovalutato forse la nostra forza all'epoca e non siamo riusciti a né a controllare la violenza interna che abbiamo scatenato, noi potevamo controllarla maggiormente. Io poi, appena potuto, faccio il possibile, ma si poteva controllare di più, né a regolare meglio la nostra relazione con i partiti e con le istituzioni. Perché è vero, come è stato detto prima, che movimento, cioè la repressione, lo stragismo, eccetera, ha non solo bloccato il movimento, non solo condizionato e non solo gettato l'esca sul fuoco delle spinte interne alla violenza, per cui c'è stato pure il terrorismo. Però forse si poteva fare più. Questo col segno di poi, non so, però potrebbe servire oggi. Guardate che oggi è il nuovo momento in cui le classi dirigenti sono nel panico. Non per i movimenti, ma per la globalizzazione. Sono nel panico. E la crisi a cui assistiamo, delle classi dirigenti, perché sono tornate nel panico. Forse si potrebbe la riflessione su quello che abbiamo sbagliato nel 68 da questo punto di vista, potrebbe essere utile ancora oggi. Dobbiamo interpretare il populismo, quello che si dice, eccetera, c'è dietro una forma di panico, di incapacità di risposta delle classi dirigenti. La situazione è molto simile. Le classi dirigenti non sanno governare la globalizzazione, non sanno governare le nuove grandi Amazon, Apple, Google, eccetera. Non sono in grado di governare perché è lo Stato nazionale, eccetera. La situazione è molto simile. E sono d'accordo con quello che diceva Guido. Attenzione a dire che i giovani non si muovono. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Anzi, la speranza è che non commetto le nostre errori.
Mario Mosco, mi ricordo che ci sei tu dall'altra parte.
Mi piace di qua.
Grazie un po'.
Dunque, io faccio subito una premessa. Io ho vissuto il 68 con grande godimento, mi sono divertito un mondo in questo periodo, ma naturalmente ci sono stati momenti anche drammatici, no? Sono arrivato alla Fidelli, che la DDR era Torinese, i comunisti erano dei reparti confini, e io entro dentro lì con la speranza di trovarmi quella fabbrica che sognavo arrivando dal collegio e dico, ma dove cazzo non arrivavo qua? Cioè non era possibile parlare con nessuno, finché ho conosciuto un compagno che mi ha detto, guarda Mario, che se continui così vai a finire là, è un dedicato dove erano i reparti confini. Mi ho detto, se hai bisogno di sentire come erano le cose, vieni in gabinetto con me che ti chiudo tutto. Poi c'è stato un altro movimento, con l'entrata di migliaia e migliaia di lavoratori, si parlava di lavoratori, le fabbriche si sono riempite di giovani assunti. E nel frattempo noi alla Pirelli nel 68 cosa è successo? È stato firmato un contratto che faceva piangere, cioè non aveva nessun risultato, anche perché era firmato con e nel momento che io ero tu incavolatissimo, ho fatto quello che è successo in casa statuto, sono andati in corteo davanti alle sedi sindacali si trattava di botte, intervento di polizia, eccetera. E io che sono arrivato lì, passo questo momento buono per costruire qualcosa di alternativo. E lì ho cominciato a parlare con questi nuovi assunti. Il discorso era molto semplice, noi qui non ci stiamo in queste condizioni. E abbiamo cominciato ad organizzarci. Cislini, anche le UIL, che di solito avevano gli uffici all'interno della fabbrica, erano proprio strumenti del padrone. Cioè, io non voglio offendere nessuno, ma siccome che ho avuto proprio la consapevolezza che qui il sindacato, se era questo, ti saluto. E praticamente abbiamo iniziato a vederci davanti a un bar, detto che noi non ci stiamo in queste condizioni, e abbiamo cominciato a costruire un'alternativa. Abbiamo cominciato a mettere dentro dei volantini, prima un gruppo di operai della CIS e dell'UIL, della CGL, che danno un messaggio che hanno fatto dei volantini, dei volantoni, per dire ragazzi qui noi siamo giovani, capisco che c'è stata una sconfitta dei lavoratori, ma noi dobbiamo riprenderci con le nostre battaglie, con le nostre lotte, per la nostra dignità. Quello che dicevano i compagni che io saluto con grande piacere. E lì, c'è stato un momento di grande adesione, cioè abbiamo visto che c'era una potenzialità inimmaginabile. E abbiamo iniziato a rilanciare la lotta subito dopo il contratto del 68, subito maggio del 68, iniziamo a dare un'indicazione che bisogna partire di nuovo su che cosa. Si parlava di obiettivi che erano legati alla nostra condizione di vita, non so, le parità normative, morivo un genitore di un operaio un giorno, moriva un genitore di un impiegato ogni tre giorni, cioè delle cose bestiali, razziste addirittura, e mi detto, ma noi non possiamo vivere in questo modo. E lì abbiamo cominciato a dare indicazione di lotta. Certo, lotta in quel periodo dove già la CGL, la CIS e l'UIL che c'erano, anche se la CGL è fuori legge, hanno detto ma questi che cosa vogliono nei nostri confronti? Se non ce l'abbiamo fatta noi, figuriamoci se la fanno loro. C'era questo tentativo di ridimensionare la nostra volontà di cambiare le cose. No, invece partendo dai reparti, piccoli reparti, però due o tre operai alla volta, cominciava a scioperare. E lì cominciava a essere un'alternativa importante. E io anche io per primo, ricordato qui, visto che sono uno di quelli che sono il promotore di queste cose qui, dal mio reparto ho cominciato da solo. Mi hanno preso per matto, per fortuna, e naturalmente me la sono cavata. Ma poi quando cominciavano ad essere 4, 5, un piccolo reparto e poi un piccolo compartimento, insomma, lì le cose si stanno sviluppando. E da maggio 68 fino a tutto l'autunno caldo del 69 in Pirelli Bicocca non c'è stata nessuna, non c'è mai stata la pace, insomma, voglio dire, su obiettivi concreti, sulla nocività, sulle parti normative, anche perché, come hanno detto gli altri compagni, nel mondo non eravamo, anche se eravamo degli operai, però sapevamo che in America, sapevamo che in Francia c'era un grosso movimento anche lì di democratico che partiva dalle assemblee che si facevano loro gli operai anche senza le strutture sindacali, insomma non ci sentivamo soli, ma così anche quello che succedeva in America con il movimento antiguerra di rispetto alla guerra del Vietnam, insomma abbiamo capito che questa è la volta buona per essere veramente cittadini del mondo, soprattutto cercando di capire che la nostra dignità, se non la valorizziamo in questo momento, ti saluto, voglio dire, e lì naturalmente ci abbiamo dato del nostro. Certo, ci sono stati dei momenti poi difficili nel 68, come giustamente hanno detto anche altri compagni, la funzione dei gruppi, l'incontro con gli studenti, prima li abbiamo cercati noi, ma quando poi davanti alle fabbriche venivano tre gruppi diversi, è stato molto difficile gestire questa situazione, anche perché all'inizio gli operai nei confronti degli studenti interpretavano questa loro venuta davanti alle fabbriche in modo anche abbastanza, non ti dico simpatico, anche un po' cattivo, perché ci dicevano, ma questi sono quelli che poi fanno i capi all'interno dei nostri reparti, sono quelli che ci martellano quando facciamo sciopero, sono quelli che, insomma, all'inizio non è stato facile. Però ce l'abbiamo anche fatta, perché di fronte a tentativi di incendi, perché c'era qualcuno che cercava anche la repressione, organizzava le squadrette per far fuori gli impiegati, allora ci mettevamo di mezzo, insomma, quelli come me, e abbiamo detto, calma, questi sono studenti che adesso sono coloro, poi noi andremo anche noi nell'università, andremo anche noi a stabilire un contatto, un insieme, no? E lì ce l'abbiamo fatta, insomma. Siamo andati spesso e volentieri nell'interno dell'università, ci hanno conosciuto, abbiamo conosciuto un mondo importante. Io ho conosciuto Pero, poi Luciano, che spesso e volentieri, assieme ad altri compagni, ci hanno indicato anche alcuni elementi di grande tensione interna alle fabbriche, perché il tentativo di inserire dentro elementi alternativi, il terrorismo, per esempio di Coca, mi ricordo che è venuto il leader massimo delle Brigate Rosse, Curcio, e cercava di inserirsi dentro, cioè ha chiesto anche di essere assunto, poi lì, per fortuna non è stato assunto, però c'era qualcuno che naturalmente già aveva anche preso questa piega, e lì a spiegare che non è con il fucile che noi risolviamo, anche se il fucile può sparare, ma se non modifichiamo questa situazione interna delle fabbriche, ecco, ti saluto. E lì abbiamo veramente avuto un ruolo importante, che non si può dimenticare il ruolo che hanno avuto questi compagni, questi studenti. Io mi ricordo Luciano Pero che ci diceva, guardate che il terrorismo non ha mai dato un contributo notevole per cambiare le società. E mi ricordo che si spiegava anche nell'Unione Sovietica, Lenin spesso aveva combattuto forme di terrorismo, cioè, ci convinceva, ecco. Da parte nostra non c'è mai stato tentativi di presa. Certo, qualcuno purtroppo ci è cascato dentro. Mi riferisco ad alcuni compagni che sono stati proprio in pupilla, perché si è fatto 30-40 anni di galera, ma il Maurizio Ferrari. Tutta gente che va rispettata, però è chiaro che secondo me, come hanno detto anche altri compagni, queste forme di terrorismo che si sviluppavano un po' ovunque in quel periodo ci hanno indebolito, perché era una cosa molto difficile poi da sostenere le battaglie quando c'era un altro terrorista. Venivano di notte a sfondarmi la porta dove abitavo, andavano da mio padre a cercare chi rapivano. Mio padre mi diceva, insomma, se vengono sempre a rompere i coglioni qua, vuol dire che c'entra. No, io a spiegare che non c'entravo. Non è facile. Poi è chiaro che dopo 68 abbiamo cercato di respirare un po' meglio. Io appunto personalmente ho avuto anche delle grandi soddisfazioni, perché nel mio compartimento di 800 lavoratori sono stato messo in cassa integrazione da solo, e volevano colpirne uno per educarne 100. Da solo, per fortuna l'avvocato Leon mi ha detto, guarda, questi hanno fatto una cassata immensa, mi hanno dato un mese di cassa integrazione e dopo una settimana o due mi hanno riportato dentro in fabbrica. Ecco, la soddisfazione dei miei compagni di lavoro, che gli ho dato un messaggio anche di forza. Ma non sono state solamente queste cose che ci hanno... Certo, sono anche soddisfazioni immense. Insomma, io vi devo dire che rispetto alla situazione attuale, come qualche compagno cerca anche di analizzare in questo momento, dopo aver lottato duramente per dare dignità alla mia dignità e anche alla dignità dei miei compagni, e sentire qualcuno che si alza in piedi di fronte alla Confindustria e dice, io sono riuscito a togliere l'articolo 18, ma cazzo, ma vi rendete conto il dolore di quelli come me che sono andati a Roma 10 volte, 200 ore di sciopero per ottenere un briccio di dignità da parte della gente che lavora? No! Ti possono licenziare anche se non c'è una giusta causa. Cazzo, ma che cazzo vuol dire? Cioè, è un operaio, ma solo è un attivista sindacale, come è capitato, e non possono licenziare. adesso i licenziamenti sono quasi di moda, ho letto proprio ieri sul giornale che un operaio ha fatto sciopero in un'azienda, ha fatto sciopero anche un dilagato, era anche un delegato, l'hanno licenziato perché ha fatto sciopero. Poi i lucchetti o le cose, cioè, ci hanno preso proprio delle bestie, cioè, secondo me. Allora io non so cosa è possibile fare per i giovani, cosa è possibile fare, so solamente una cosa precisa, che senza la gente che lavora, senza quelli che hanno costruito momenti di democrazia molto elevata, grazie a quelli come voi, ma anche a quelli come noi all'interno delle nostre fabbriche, non c'è nessuna possibilità di sviluppare la democrazia in questo paese. Certo, se venisse un gruppo di giovani, come ho fatto io quando sono andato a trovare i compagni nei reparti confini, che gli ho dato la mano e quasi piangevano, e se trovo dei giovani qui, Mario, dacci una mano, ne do due di mano, ma a riprendere personalmente la battaglia mi è molto difficile, anche perché mi piace godermi anche un po' di vita, dopo finisco. Tra tante vicissitudini, me ne sono capitate alcune anche di veramente allegre. Sono in pensione, il telefono di mia moglie, sono la segretaria di Leopoldo Pirelli. Oh cazzo, io sono in pensione, di solito le multe, le cose. Io ho avuto una miriade di multe, di espulsione al sindacato, insomma, una cosa incredibile. Ma dico, ma che cazzo vuole? Cioè, voglio dire. Allora dico, ma no, no, il dottore Leopoldo Pirelli vorrebbe conoscermi. Adesso vuole conoscermi. Allora che mi viene, vabbè, dico, provo, mi sono messo d'accordo con me stesso e se mi perquisiscono, torno indietro. Ma allora, lei è di Mario Mosca? Sì, sono Mario Mosca. No, ho sentito molto parlare di lei, volevo conoscerlo. Vabbè, dico, tanto piacere, mi ha chiesto che cosa desidera, ma dico, un caffè se possibile. Dico, no. Oh, dico, e c'è stato Leopoldo Pirelli seduto. Mi ha detto, guarda, mi fa tanto piacere conoscere, ho sentito parlare di lei, so anche che non si è mai comportato da terrorista. Mi ha detto, no, ma mi ha detto io, terrorista, no. Mi ha detto, io ero con i miei compagni di lavoro. Mi ha detto, perché sai come anch'io adesso sono in pensione, e anch'io ho a che fare con la realtà, non c'era la corporizzazione, ma c'era un accordo con la Dallo che è andato male e adesso ho intenzione di, guardi che nella mia famiglia mi ha detto, se lei, c'ho qui un libro che penso di regalare, un momentino, mi ha detto sono quasi stati tutti quanti garibaldini, beh, dico, ma non tutti, mi ricordavo alcuni fascisti, mi ha detto non tutti. Io ho detto, ma no, ma sai com'è, poi dopo succede così. No, mi ha detto, guarda, è meglio che abbiamo sentito. Io ho capito che questo qui mi voleva regalare il libro, no? Ho detto, ma guarda che il libro, io sono uno di quelli che mi piace leggere, l'ho trovato, so la sua storia, conosco Giovanni Pirelli, che è molto amato, Giovanni fratello, era molto amato dalla resistenza, si è impegnato nelle famiglie borghesi, c'è sempre un fascista e poi un democratico. No, è no, io ho detto, guardi, mi dica cosa vuole, voglio aiutarlo. Ma gli ho detto, guarda, io non ho bisogno più di nulla, avevo rifiutato anche un premio che mi doveva andare quando sono andato in pensione, dopo decine, un mese di sospensione, essere accusato che ho processato in fabbrica il capo dei capi, ma no, non processavo mai nessuno. Io li invitavo ad ascoltarmi sulle cose che noi, e poi dopo li invitavo a bere un caffè con noi, cioè non c'è mai stata nessuna direzione. E gli ho detto, ma no, no, grazie mille, guardi, ma, detto, ma che cosa posso dare? Insomma, per farla finita, per stare su godimento, per esempio, dico, mandatemi in casa il calendario Pirelli, siamo a posto. Per...
Dopo l'intervento di Mosca è un po' difficile, ma ci proviamo. Allora, una breve riflessione. Mi sarebbe piaciuto questa sera non di partire dalle nostre relazioni, ma di partire dalle vostre domande. E quindi mi auguro che alla fine di questo giro di tavolo ci siano delle domande, perché secondo me è attraverso una dimensione di dialogo, una dimensione di confronto che è possibile riuscire a sviscerare una serie di elementi e di concetti, a mio avviso, molto importanti. La seconda cosa che mi interessa dire è esattamente il carattere narrativo di questo libro. Io sono convinto che gli uomini hanno sempre raccontato storie nella loro vita, e anche quella del 68, a mio avviso, è una storia straordinaria. Non è una favola, è esattamente un racconto nel quale, a mio avviso, noi dobbiamo avere l'onestà intellettuale, e qua riprendo alcuni elementi che diceva Luciano, anche di capire le eredità. E io aggiungerei un altro elemento molto importante: di capire i nostri limiti e di capire i nostri errori. Ne abbiamo commessi tanti, ma partirei da alcuni elementi positivi che sono stati evidenziati. Il primo aspetto è che noi avevamo la consapevolezza di essere inadeguati, avevamo bisogno di ascoltare, avevamo bisogno di conoscere, forse perché Platone diceva che conoscere è ricordare. Mi ricorderò sempre, in termini personali, ed è l'unica citazione personale che farò, il mio incontro con Cino Moscatelli, comandante partigiano, che lo vedevo come una persona vera, ma in grado di dare a me non solo una lezione di storia, ma una lezione di vita. Ecco, questo discorso della vita, questo fatto che, giustamente, come diceva Guido, il 68 ci è capitato addosso e ci ha cambiato la vita, ci ha cambiato il nostro modo di affrontare le cose, è un elemento fondamentale del nostro guardare alla vita, a guardare le relazioni, a guardare gli altri, è stato influenzato da un valore fondamentale, il valore della gratuità. C'era un vecchio testo di teologia che io citavo sempre in quel periodo, di un teologo francese, il cui titolo era «Io credo in Gesù Cristo perché non mi serve a niente». Ecco, questo senso fondamentale della gratuità, della capacità di mettere in gioco la nostra vita, le nostre notti, quanti cappuccini al magenta come cena che abbiamo fatto in quegli anni, ma chi se ne frega, l'elemento importante è che eravamo animati sostanzialmente da una serie di valori fondamentali. E quindi questo è stato, a mio avviso, il patrimonio più importante. Un 68 che ha reso i valori, sono già stati citati e non li cito, ma dell'antiautoritarismo, dell'ascolto, della libertà, dell'uguaglianza, sono tutti elementi che a mio avviso hanno reso, secondo me, significativa un'altra caratteristica fondamentale, la nostra profonda ingenuità, non solo per l'età che avevamo, ma per l'incapacità sostanziale di elaborare dei progetti complessi, di elaborare delle strategie complesse. Ma no, mi veniva in mente che alla prima occupazione della Cattolica, sapendo che avremmo occupato alla sera, ho organizzato una colletta per andare a comprare 20 metri di catene e 18
lunghi. Sì, lo sappiamo che era stato te a fare quella roba.
Questo era il massimo della violenza che noi pensavamo, ma al di là di questo, Un'altra cosa che mi interessa, e non vorrei farla lunga, ma vorrei veramente ascoltare le vostre domande, le vostre osservazioni, perché credo al dialogo come un elemento fondamentale, è il fatto che noi non abbiamo realizzato, a mio avviso, la cosa più importante che avremmo dovuto fare in quegli anni, ossia un servizio d'ordine filosofico. Ci siamo posti il problema di organizzare un servizio d'ordine contro i fascisti, contro la polizia. Non abbiamo pensato che invece il nostro compito, proprio perché il nostro obiettivo era, per citare una frase che tutti noi conoscevamo, ossia di combattere lo stato delle cose presenti, trasformare lo stato delle cose presenti, come diceva Marx, era l'elemento fondamentale che doveva partire dalla cultura e non doveva partire dai comportamenti, non doveva partire dalla sociologia o dall'analisi politica, ma doveva partire dall'antropologia, doveva partire dal fatto che il nostro compito, se volevamo essere fino in fondo rivoluzionari, era di cambiare la vita delle persone a partire dal loro approccio alla vita, alle relazioni, al successo, alle professioni, alla conoscenza, alle relazioni. Sempre mi ricorderò, scusate, questa è l'ultima citazione personale, perché altrimenti, ma il mio contrastare, andando tutte le mattine davanti alla Ercole Marelli a parlare con gli operai, i quali per primo mi hanno portato in fabbrica a parlare a un'assemblea contro l'indicazione di Pizzinato come capo della CGIL di Sesto San Giovanni, non potevo accettare che gli operai che facevano sciopero alla sera avevano la libertà di mettere le mani addosso alla moglie perché non aveva preparato la cena giusta, o alla figlia perché era tornata troppo tardi da casa. Questo per me era intollerabile, e non ha mai accettato che, essendo operai, secondo alcune logiche operaiste del tempo, queste persone avessero comunque la legittimità di dire e di fare qualsiasi cosa. Noi dovevamo sostanzialmente, a mio avviso, e questo è stato uno degli errori fondamentali, e l'altro errore che non mi perdonerò mai, ma questo è un errore personale, è di non avere contrastato fino in fondo uno dei peggiori cancri che è nato, guarda caso, nel 68, che è proliferato in questi anni ed è partito anche in cattolica, e mi riferisco a Comunione e Liberazione, la struttura più integralista, più insopportabile, più reazionaria che noi abbiamo in questa città, è nata in quel periodo, noi l'abbiamo sottovalutata, e gli effetti e i risultati dell'inquinamento culturale, sociale, economico che noi abbiamo deriva esattamente da questi signori. Grazie.
Una parola veramente ancora il quale mi sta chiedendo insistentemente di dire che questo incontro è il video streaming e quindi sarà a disposizione di rete da sempre, subito, insomma, chi vuole, chi ritiene che sia interessante e tutto, può aiutare a farlo circolare ulteriormente. Adesso a te la parola.
Sì, ho buone notizie fresche anche per tutti noi. In cattolica la Comune di Liberazione è in crisi. No, è in crisi davvero. Il vento non solo del 68, perché non è questo il problema, probabilmente il vento di Papa Francesco, insomma, sta aprendo delle brecce in quella costruzione che voi avete tentato di affrontare allora, insomma, l'ho raccontato, insomma, c'è un peso che leggo, perché voglio dire, io sono sempre esterrefatto di come questo signore che si chiama Padre Agostino Gemelli cosa ancora, no? Di una fama, no? Che lo onora, no? Di appunto di grandi istituzioni come uno dei grandi ospedali di Roma, eccetera, eccetera. Ecco, no, vi leggo solo questa cosa che io ho messo e che tu, Francesco, avevi messo nel tuo libro sulla Università Cattolica, ma che appunto vi invito, no, a trasmettere, insomma, a chi non conosce, a chi continua a parlare di Gemelli come di un importante, insomma, forse integralista, ma insomma, importante padre della Chiesa. Scriveva nel 34 questo Cialdrone: un ebreo professore di scuole medie, gran filosofo, gran socialista, Felice Mominale, è morto suicida. I giornalisti senza spina dorsale hanno scritto articoli per miopolosi. Qualcuno ha ricordato che era un positivista in ritardo, ma se assieme al positivismo, al socialismo, al libero pensiero, come il Momignano morissero tutti i giudei che continuarono l'opera dei giudei che crocifissero nostro Signore, non è vero che al mondo si starebbe meglio? Sarebbe una liberazione ancora più completa se prima di morire pentiti chiedessero l'acqua del battesimo. Padre Costantino Gemelli, 1934. Ecco, la prima notizia qua era questa, appunto il cambio di aria, no? Che sta appunto mutando dentro la Cattolica, è una notizia recente che mi hanno dato, insomma, che vi trasmetto, forse ne eravate già attualmente stando in questa città, insomma, però teniamola presente. La seconda notizia buona, cioè spesso in queste presentazioni che vado facendo, poi c'è qualcuno, no, come senza la sollecitazione di Francesco, no, che dice: ma cosa resta del 68? No, come dire, non resta niente, no? Non resta niente. Allora, l'illuminazione, ma che era abbastanza scontata, che mi è venuta quando solitariamente, conducendo la macchina, andavo verso Torino, la presentazione lì a Torino, ho avuto, passando dalle parti di Piacenza, e quando all'altezza appunto di Piacenza si vede questo enorme capannone, mostruoso capannone giallo e non mi ricordo bene l'altro colore, insomma, sul grigio topo, che è Amazon. E quando ho visto questo capannone, la sua enormità, no, e la sua, si era all'indomani dello sciopero dei 4.000 precari di Amazon, chiamiamolo in questo modo, no, che hanno appunto avuto la forza, no, la capacità di fare un giro di boa, no? Quindi io lo considero un vero giro di boa nel mercato così umiliato del lavoro, no? Per come, no, lo conosciamo, insomma, no? Hanno avuto appunto questa capacità di insorgere, no? E di fare uno sciopero nella invenzione più stupida, no? Del capitalismo moderno, del post-capitalismo, che è il Black Friday. Allora, abbiamo 1.200.000 pacchettini che dovete, che voi ci chiedete di consegnare in giro, e li blocchiamo tutti. Ecco, questo è stato un momento alto, secondo quello che mi è apparso, insomma, no? Perché questo stava succedendo, e quando ho visto appunto quel capannone ho capito anche altre cose, le connessioni erano abbastanza veloci. Cioè, ho pensato a Mirafiori e ho pensato a come i capitalisti, in fin dei conti, anche se sono Jeff Bezos il più grande e ricco, no, il capitalista del mondo, poi sono indotti, no, a ripetere una serie di operazioni, di errori che sono abbastanza madornali. L'idea appunto che mi veniva era la stessa, no, che avevo, no, in quel 68, quando il 30 marzo, dopo 10 anni di assoluta distruzione, no, della resistenza operaia dentro la Fiat, no, con l'epurazione vallettiana che aveva portato alla distruzione del sindacato dentro la Fiome, no, dentro la Fiat del reparto Confino, con quel poco che restava all'ingotto, la Fiome ebbe così, no, l'idea di lanciare uno sciopero, no, un po' testimonianza, no, che era su 4 obiettivi, neanche si ricordano bene più che obiettivi fossero, c'era la mensa dentro, c'erano delle cose non di grande importanza, e quello sciopero vide l'epifania, no, una situazione sconosciuta a tutti e che Agnelli e Valletta avevano assolutamente sottovalutato, cioè l'esistenza di 50.000 disgraziati meridionali dentro il capannone della Fiori, che quella mattina, quando la polizia attacca i picchetti sparuti di fronte alla porta 2 di Mirafiori e alle altre porte, io ero lì perché la sorte, insomma, delle vicende del 68 mi aveva portato, insomma, a scappare da Pisa e a passare da Torino, a vedere la situazione in centro Torino, e all'improvviso, di fronte a quelle cariche, gli operai giovani, no? Meridionali, privi di conoscenze sindacali, di background sindacale, di patrimonio sindacale, sconosciuti ai più e, come dire, ignoti, no? Alle ragioni dell'attività politica e dell'iniziativa, attaccano la polizia e ingaggiano con la polizia che aveva attaccato la FIOM, no? Uno scontro che durò a lungo, insomma, oltre mezz'ora, 40 minuti, quasi un'ora. Insomma, una cosa inaspettata che fu appunto nel pomeriggio, non ti ricordi, quindi una discussa a Palazzo Campana come una novità che si stava manifestando in città, in quella città, così, dove appunto gli studenti stavano conducendo insieme a poche altre realtà, le prime realtà che si erano mosse in Italia, la Cattolica, Trento e Torino, poi a seguire tutte le altre, una battaglia appunto per in quel momento era il potere studentesco, ma solo la messa in discussione della gerarchia, no? e dell'autorità, insomma, era stato coniato questo termine estremamente importante dell'antiautoritarismo e così via. No, perché dico questo? Perché stiamo attenti a non avere una visione negativa della realtà, nel senso che non è che guardandoci in un pericolo e subendo, no, la pioggia di disinformazioni, no? Le disinformazioni sono per esempio molto semplici, ho visto in un'occasione di Amazon su Sky e su altri canali televisivi gli inviati che dicevano ma ci risulta, dice l'azienda, che qua dentro si guadagna 1.438 euro lordi, come dire, forse sciopererà un terzo, un quarto, no? E questo dicevano alla vigilia dello sciopero che invece poi è stato massiccio. Quei 1.438 euro lordi erano intanto relativi al 5% dei dipendenti di Amazon, quindi una piccola quota, insomma, una piccola parte. Poi prodotti al netto, insomma, sono certamente molti di meno, non ho fatto i conti, ma insomma si va sotto i 1.000, no? Di poco sotto i 1.000. Quindi, insomma, di cosa ci stanno parlando? Ci stanno parlando di un quadro che non era quello vero, e che quindi contribuiva in qualche modo come fake news, no? Si chiama, insomma, come leggenda metropolitana, a distoglierci, no? Dall'attenzione vera che poi era quello sciopero che invece è avvenuto con una forza estremamente importante. Guardate, appena io ho scritto anche solo su Facebook delle cose su Amazon, mi sono arrivate da Pisa un compagno, un vecchio compagno, no? Che è dentro Ikea, che mi ha detto stiamo costruendo un'avvertenza dell'Ikea, no? D'Italia su una serie di questioni, cioè tutto il settore della... Questo libro è stato penalizzato perché non è arrivato in libreria a Natale perché la Rizzoli, no? Di Stradella, che ha la logistica, no? A Castel San Giovanni, era in sciopero, cioè era in sciopero la vigilia di Natale, cioè, quindi si è mosso un settore che nessuno ha raccontato, no? Come dire, nessuno ha sotto occhio, nessuno di noi lo conosce in modo adeguato, però si è mosso e si è mosso all'indomani di questa prima tappa, insomma, che è significativa secondo quello che mi pare di capire. Allora, attenzione ad avere una visione, come dire, negativa, no? del tutto, perché qua ci bombano, la destra della Repubblica sta scrivendo da due giorni che la destra avrà vinto queste elezioni e ci sta dicendo che avranno vinto questi disgraziati che vanno predicando l'odio, no? Contro gli immigranti, che vanno predicando il nazionalismo becero, che vanno predicando il si salvi chi può, che vanno predicando il peggio. Io, è possibile che vincano queste elezioni, certamente è possibile, lo sappiamo per varie ragioni che non sono semplicemente quelle della forza del loro discorso, ma semmai, no, della debolezza di un discorso a sinistra, insomma, e poi tutto quello che sappiamo del densismo e quant'altro. Però, attenzione, voglio dire, quello che abbiamo di fronte è probabilmente anche, no, una stagione in cui gli umori stanno cambiando all'interno di quella che è il nuovo disegno delle classi sociali. Insomma, io non sarei così fermamente convinto appunto che la partita è persa, no? Che tutto è perso e che come dire, no, cosa resta del 68? Non lo so cosa resta del 68. Intanto noi ci siamo divertiti molto, insomma, noi abbiamo fatto una bella vita, insomma, noi in quella fase, perché insomma, alzarsi la mattina di arrivare a Berlino non tutti lo fanno, no? Cioè, era possibile allora concepire delle imprese molto molto più là, insomma, delle nostre piccole, mediocri, piccole vite, insomma, di persone che avevano poco più di 20 anni, insomma, che investirono, insomma, in una conoscenza, in una curiosità del mondo, no? Molte delle proprie energie. Ma il divertimento certamente non è il problema per cui ci ritroviamo questa sera, insomma, che è comunque, insomma, una parte certamente anche bella significativa, insomma. Io ho visto anche con i compagni, no, di architettura, per esempio gli uccelli, che non erano semplicemente, no, come dire, un elemento folcloristico, no, del movimento a Roma, ma insomma sono stati certamente, insomma, valutati anche in questo modo, ma comportavano dal punto di vista della loro capacità di iniziativa, di presenza, di interdizione anche di un certo percorso, di messa in causa del linguaggio politico, erano i primi, no, che mettevano in causa, hai detto nella misura in cui, che cosa volevi dire? No, allora interrompevano, cioè, i leader che li odiavano per certi versi, insomma, c'era uno di loro che si era messo fuori dell'aula dove si svolgevano le assemblee con un mattone in mano, era diavolo, perché voleva impedire l'ideologia che veniva, no, da, per esempio in quel caso, dalla Sapienza, no, di entrare in aula, no? Ecco, voglio dire, quindi anche questa parte qua creativa esisteva, insomma, no? E aveva una sua funzione, cioè, voglio dire, molte sono le cose che sono passate in cavalleria e diventano dimenticate o non lo so, io ho avuto la fortuna di conoscere Rudi Dutschke. Rudi Dutschke purtroppo ha avuto la sfortuna di essere ferito quasi a morte, e poi ne è morto, e quel giorno, l'11 aprile, mentre tu venivi arrestato, tu Guido, a Torino, ma non si sapeva, no? L'11 aprile veniva una catastrofe, insomma, dal punto di vista del movimento, però Rudi Dutschke in quel momento in Europa era quello che diceva una cosa che nessuno altro diceva, cioè diceva Rudi Dutschke che bisognava operare attraverso la lunga marcia, attraverso le istituzioni, cioè qualcosa che eliminava, no? L'insurrezione, cioè la presa del potere in un certo modo, cioè eliminava una corrente di pensiero maggioritaria e introduceva un altro tipo di pensiero che in quel momento appunto brillava, no? Di una sua luce, ma non aveva, insomma, non ha avuto poi la forza, no? Come dire, di essere egemone, insomma, nel movimento internazionale. No, perché dico tutto questo? Perché voglio dire, dal punto di vista, diciamo, uno di noi, cioè abbiamo sopra detto, non mi piacciono, no, le celebrazioni del 68, ma ancora meno mi piacciono le denigrazioni, no? Ha ragione, perché noi assistiamo, non lo so se è giusto la cadenza che dava Guido, no, tra un decennio e l'altro, insomma, però io so che si è costituito nel tempo, insomma, un piccolo attaccapanni, no, di argomenti abbastanza ignobili, no, contro il 68, che viene di volta in volta riutilizzato, insomma, e messo in campo. Poi fondamentalmente due sono i grossi capitoli di questo discorso contro il 68. Siete una generazione che si è integrata malamente, no, con il, no, il sistema, no, e ha contribuito in qualche misura a cementare, no, una restaurazione, questo da un lato, dall'altro essere stata la culla della violenza, del terrorismo, eccetera, eccetera. Allora, tutti e due gli argomenti sono argomenti fasulli, no? Falsi, sono argomenti che non hanno, voglio dire, ho sempre posto l'interrogativo, da dove pensate che nascono le ONG in Italia, in questo paese e negli altri paesi? Dalla zucchetta solo dei cattolici, cioè da un piccolo percorso di qualche volontario che si è posto questo tipo di problema, o non, piuttosto dalla scoperta per centinaia di migliaia di giovani allora della solidarietà, dell'attenzione agli altri, della possibilità di investire. Cosa spinge un giovane medico ad andare in Mozambico, non a fare l'estra media che non potrà fare, no, in Mozambico, no, perché è impossibile operare in quella direzione, ma a curare, no, e a fare quello che deve fare un medico tra persone che sono appunto non privilegiate, insomma, e in difficoltà. Che cosa avrebbe spinto centinaia di migliaia di persone a investire propriamente in quella direzione e poi a subire da un Di Maio di passaggio, da un qualunque cialtrone che li accusa di essere tassisti del mare o quant'altro? che cosa può aver spinto, no, queste persone, se non nella scoperta, no, nell'accumulazione di questi valori solidi, no, che noi conosciamo, abbiamo conosciuto allora, che sono patrimonio, io penso, di questo paese, nel senso migliore della parola. Allora, da questo punto di vista, il bilancio, certamente gli errori, non possiamo fare un lunghissimo elenco di errori, di elementi che non vanno, di cose che non funzionano, però certamente quello che il 68 ha dato in termini appunto di convivialità, di conoscenza reciproca, di apertura al resto delle realtà, di conoscenza, di curiosità, di partecipazione, di, non lo so, insomma, di senso dell'uguaglianza, tutto questo è un patrimonio che è stato dato per chissà quale fortuna, perché oggettivamente, ed è questa una delle altre grandi differenze tra allora e oggi, in quel momento una massa enorme, no? I giovani erano tanti allora, i giovani, poi insomma, non è inutile che lo stia a dire anche a voi che molti hanno la mia stessa età qua dentro, ma i giovani oggi sono pochi e contano di meno, no? Da questo punto di vista, anche in termini quantitativamente di presenza, sono materiale. I giovani dei baby boom, no? Cosiddetti, cioè i giovani che uscivano dalla guerra, insomma, le famiglie della guerra, eccetera, eccetera, arrivarono in massa chiedendo appunto, non solo in questo paese, ma nei paesi del terzo mondo, nei paesi dell'est, nei paesi appunto in America, i giovani che si batterono ben prima, no, che ci fossero le Pentagon Papers, che poi confermarono, no, che la guerra in Vietnam era un enorme imbroglio, insomma, governativo, no? Di invenzione dell'incidente del Tonchino, ma solo del 71, per Pentagon Papers. Prima, appunto, già dal 68 si bruciavano le cartoline, no? E si fuggiva in Canada, e dalla Germania si fuggiva in Francia, cioè i giovani americani fuggivano da questa guerra orribile che era appunto la di fronte a sé. Da questo punto di vista, quella massa così imponente certamente è stato un caso, no? Che si sia, come dire, scaricato, quindi è vero, no? Che ci è capitato addosso, no? Questo benedetto 68, maledetto 68 di Zimoglia, perché è stato, come dire, una sorta di bomba orologeria, no? Che doveva scoppiare, insomma, prima o poi, insomma, in una fase, certo, sabbia, che sale sulla macchina a Berkeley, no? E dice basta, no? Perché il direttore vuole impedire, no? Che si parli di politica dentro sulla macchina della polizia, sale, no?
Si è tolto le scarpe,
è salito sulla macchina della polizia, dove la polizia aveva messo un tizio che aveva un po', non mi ricordo più come si chiama, Wendberg, mi pare, che aveva disubbidito al diktat del direttore di Barclay. Certamente è un'iniziativa che fa parte appunto di questo avvento, no? Massiccio, no? Possibilità massiccia di partecipare in modo nuovo, in modo diverso alla realtà. Ecco, io quindi il mio invito anche elettoralmente, no, a prescindere, no, e quindi non lo faccio, cioè non è, c'è molta disillusione, c'è difficoltà, no, a capire che cosa fare, come muoversi, che cosa, no, come battersi, no, in questo. E io dico, difendiamo il valore del 68, cioè difendiamo in tutte le sedi possibili, perché penso che sia una battaglia utile e giusta per la causa comune. Grazie.
Anche prima hai evocato il dibattito, quindi rispetto, però ricordo che sono già le 11, siamo passate.
Abbiamo 7 minuti.
Esatto, una cosa così vorrei dire. Prego, rapidissimo.
Sono interessato, ma io non faccio. Mi piace intanto invitarvi a una serata in cui Giuliano Spattale e io presenteremo un volume sul processo politico. È un tema su cui qualcosa abbiamo da dire, visto che i partecipanti li abbiamo fatti tutti, ma l'obiettivo principale di questo testo è quello di rivendicare per ogni soggetto la sovranità. Io ho letto molto, ovviamente non tutto, ma non c'è nessun autore che sostiene la possibilità di conciliare e di la coesistenza della sovranità dello Stato e della sovranità del soggetto. Il soggetto è solo suddito, l'unica sovranità appartiene allo Stato. Un grande autore di recente, ha sostenuto che all'origine della civiltà tutti gli uomini erano sovrani, il che significa che convivevano pacificamente, non miravano al profitto del mercato, non conoscevano nemmeno la possibilità che si potesse immaginare un ente sovrano che fosse lo Stato. Per finire presto, devo dire che comunque in ogni caso posso ricordare che soprattutto nel 69, più che nel 68, gli avvocati un certo ruolo hanno rivestito, perché a Milano era sotto un comitato di difesa degli avvocati che aveva come compito quello di difendere gli operai in fabbrica, mentre c'erano alcuni avvocati che difendevano i processi politici. Per fare alcuni nomi, per Mancini, l'avvocato Piscopo, l'avvocato di Milano Pazzali, Picorella e qualche altro. La cosa importante di questo testo è proprio questo, quello di dimenticare a un soggetto che vive un momento triste come il processo, di trasformare il processo nel suo contrario, cioè di utilizzare il processo come momento di dimenticazione di una sovranità dei soggetti che non temono nemmeno questi momenti difficili. Per finire, storicamente un processo celebre, importantissimo, è quello di Dimitrov, il quale era un sovietico giudicato in Germania per l'incendio del Reichstag. Ovviamente era innocente, ma i nazisti, come tutti i reazionari sono anche scemi, avevano invitato la stampa internazionale perché volevano fare questo processo per autolegittimarsi. Il risultato è che, pensando che Dimitrov, avendo letto un testo importante di allora di Vergesse sul processo politico, sulla strategia che avrebbe scelto il processo di tortura, che significa non difendersi, invece Dimitrov si difese e accusò e interrogò tutti i capi nazisti e li costrinse ad ammettere che gli unici conoscevano il modo di arrivare all'Reichstag erano i nazisti e furono costretti ad assolverlo. Io ho finito, vi ringrazio.
Io altre domande di intervento. Paolo, vuoi chiudere tutto? Niente. Allora proviamo.
Chiudiamo con il numero.
Mario, quella storia del calendario non è mai raccontata.